Allora, questa mattina volevo condividere con voi alcune riflessioni che sono nate venerdì sera. Eravamo a cena con dei fratelli, parlavamo di alcune cose. Questo mi ha portato poi a pensare e a ricordare alcune cose della mia vita su cui oggi vorrei provare a, diciamo così, innestare un ragionamento con voi. In particolare, ripensavo nella mia attività professionale. Quanta gente ho aiutato, persone in difficoltà, difficoltà vera, a cui ho dato un supporto negli anni molto molto importante, soprattutto umano, non solo professionale, e quanto, ho dovuto realizzare che purtroppo alle persone più fai, più dai, più aiuti, e meno ricevi, in senso proprio anche minimo di attenzioni e di riconoscenza o di gratitudine, per cui non ci sono a volte neanche quei, non ci sono stati nemmeno quei piccoli segni di, ripeto, gratitudine o riconoscenza, perché quando le persone ricevono tanto, quel ricevere diventa quasi un diritto. Quindi si aspettano di avere e più hanno, più ricevono e a volte più pretendono. Tutto questo ci riporta, voglio dire, a quel concetto di ingratitudine, che è un concetto che noi conosciamo benissimo, perché tutti noi nella vita lo abbiamo sperimentato, chi più e chi meno. Ed è un concetto assolutamente negativo perché esprime l'incapacità dell'uomo di capire, di cogliere che sta ricevendo qualcosa. E questo è un qualcosa che è trasversale, riguarda tutti, più o meno tutti. In particolare ci si dovrebbe chiedere, ci stupisce o ci può stupire che l'ingratitudine sia connaturata all'essere umano? Beh, io direi proprio di no. È uno dei tanti sentimenti negativi, modi di essere negativi che appartengono alla carnalità, dell'uomo. Volevo leggere con voi la seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1, dove l'Apostolo Paolo tratteggia un quadro sconsolante, ma direi veramente vero, di quella che lui dice: gli uomini degli ultimi tempi, e direi che lo coglie tutti gli aspetti di quella che è oggi la nostra società. Se leggiamo queste parole, veramente emerge un quadro sconsolante, ma vero, reale, perché dice: or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. E devo dire che questo quadro che l'Apostolo Paolo delinea è, ogni volta che leggo la parola, veramente si rimane colpiti e stupiti dalla capacità di utilizzare le parole, che è una capacità, devo dire, fantastica, perché in pochi versetti c'è un quadro preciso e puntuale. Credo che non sia stato tralasciato assolutamente, assolutamente, nulla. E quindi l'ingratitudine è sicuramente uno dei segni del nostro tempo, è una delle manifestazioni negative che si accompagna alla carnalità dell'uomo. E quindi onestamente non stupisce né deve stupire. D'altro canto, l'ingratitudine è una visione egocentrica dell'uomo, cioè è la posizione di chi ritiene di avere dei diritti, la posizione di chi si crea dei modelli e rispetto a questi modelli valuta quello che ha e quello che non ha. E allora, se nella nostra società attuale i modelli sono i modelli del benessere, della ricchezza, della bellezza, del successo, della notorietà, è chiaro che nel momento in cui io mi impongo davanti a questi modelli, automaticamente, se io non rientro o non ho quello che questi modelli esprimono o per cui si caratterizzano automaticamente la mia posizione, una posizione anche semplicemente rispetto alla vita, quindi rispetto a qualcosa di più ampio e tralasciando ogni valutazione spirituale, mi pongo davanti a questi modelli e ovviamente anche rispetto alla vita in generale mi colloco in una posizione di chi non è contento di quello che ha, di quello che in qualche modo non ha rendimento o riconoscenza per quello che ha ricevuto. E ripeto, a prescindere dall'elemento o dall'aspetto spirituale, parlando con tante persone che non credono, che sono ate, hanno a volte tanti atteggiamenti di scontentezza rispetto alla vita perché non sanno apprezzare assolutamente quello che hanno e quello che hanno ricevuto, a prescindere se credono in un Dio o meno. E quindi da qui mi è venuto un po' il, diciamo così, quella necessità conseguenziale di capire un po' quale dovrebbe essere, diciamo così, l'atteggiamento complessivo nella vita di un credente, come si colloca l'ingratitudine nella vita di un credente. Certo, si colloca molto male, perché noi sappiamo benissimo quale è il nostro dovere rispetto a tutto quello che abbiamo e che abbiamo ricevuto nella nostra vita. Prima Tessalonicesi 5:18 è di una chiarezza unica, un versetto noto e conosciuto, e direi di una chiarezza unica che non si presta ad interpretazioni di vario genere. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi questo è veramente un versetto chiarissimo. In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio. Allora io mi sono chiesto sostanzialmente se questo rendere grazie come si colloca nella vita di un credente. Io credo che sia un elemento, direi, fondamentale. È uno snodo fondamentale nella vita di un cristiano. Nella vita di un credente la capacità di rendere grazie è qualcosa di... È principale, è fondamentale, non è un elemento secondario. Ma allora dobbiamo chiederci se questo atteggiamento esprime diciamo così, è una opzione facoltativa, cioè è un optional nella nostra vita rendere grazie in certi momenti sì, in certi momenti no, per certe cose sì, per certe cose no. Beh, se noi leggiamo il versetto con attenzione, il versetto non è che lascia adito a dubbi. Quella espressione volontà di Dio ci dice che rendere grazie è quell'espressione è un macigno. Dice con una chiarezza incontrovertibile che rendere grazie è volontà di Dio. Allora ci dobbiamo porre il dubbio e anche il problema, perché la vita quotidiana è fatta di cento cose. Di 100 situazioni, di 100 problematiche. E allora mi chiedo, ma noi siamo consapevoli che non rendere grazie è una forma di disubbidienza? Perché se rendere grazie per ogni cosa è volontà di Dio, non farlo per certi versi è qualcosa che rappresenta un momento in cui l'uomo si discosta dalla volontà di Dio. E se noi riteniamo che non sia un optional, se non sia un qualcosa di facoltativo, che non sia qualcosa come le frecce della macchina che vanno a intermittenza, ci dobbiamo, diciamo, mettere davanti a questo versetto e ci dobbiamo rendere conto in modo assolutamente univoco, certo e senza dubbi che il rendimento continuo di grazia nei confronti di Dio è un elemento strutturale della nostra vita da cristiani. È un elemento caratterizzante, è un elemento che non possiamo in qualche modo né ignorare né aggirare. È un elemento su cui riflettere. Riflettere è un elemento su cui fermarsi e valutare quello che noi facciamo nella nostra vita. E io vorrei anche andare avanti dicendo, attenzione, io riflettevo sul fatto che il rendimento di grazie è un elemento strutturale, è una cosa fondamentale nella vita di un cristiano, ma guardate Guardate che fa una differenza abissale. Cioè, nella vita del singolo credente, avere l'atteggiamento di chi rende grazie o di chi trascura questo aspetto o di chi non ci riflette o di chi non lo fa, fa una differenza enorme. C'è una differenza veramente di prospettiva, che è una differenza che caratterizza la vita di tutti i giorni, ma la vita di un uomo nella sua interezza anche. Quindi c'è proprio una differenza di prospettiva che si traduce in, diciamo così, conseguenze dirette e indirette, concrete e apprezzabili nella vita dell'uomo. Quindi non è un qualcosa da sottovalutare e vi voglio fare un po' di esempi perché io mi sono posto lì, davanti alla parola cercando di fare una, diciamo così, un elenco di situazioni dove tra avere la capacità di rendere grazie e non averla ci passa una differenza pratica e di vita non secondaria. Perché se la parola ci dice dovete rendere grazie in ogni cosa, perché è la volontà di Dio, c'è un motivo. La cosa che io, andando avanti negli anni, apprezzo sempre di più è la coerenza della parola e la sua capacità di produrre effetti pratici nella vita di tutti i giorni. Apro una parentesi, quante volte mi vengono dei clienti a rappresentare situazioni gravi, di disagio, di problemi reali, non facili da affrontare, da risolvere, rispetto ai quali io mi metto lì e dico, certo, se fosse stato un credente e avesse ascoltato la parola, questo problema non l'avrebbe avuto. Perché tra essere credenti, credenti, applicare e rispettare quelli che sono i precetti della parola e non farlo, c'è una differenza pratica nella nostra vita enorme, perché la parola ci dà sempre quel senso di equilibrio, misura, che se in qualche modo rispettati in termini di, diciamo così, di reale attenzione, beh, vi garantisco che larga parte dei problemi quotidiani che noi abbiamo, che i nostri amici, i nostri conoscenti hanno, non ci sarebbero minimamente. Quindi questo è un qualcosa che ci porta a dire che la parola di Dio, e questo io lo dico spesso quando ho delle interlocuzioni con persone che non credono, la parola di Dio, a prescindere, mettendola in pratica anche a prescindere da un atto di fede, è un qualcosa che ti porta a una maggiore qualità di vita e questo è un dato di fatto su cui dobbiamo sempre riflettere con attenzione. E dicevo, mi sono messo davanti alla parola a dire, ma cioè, in quante cose questo può cambiare il risultato della nostra vita? In tante, e può incidere in tante, diciamo così, aspetti, reali della nostra vita, del nostro stato di benessere, del nostro modo di vivere. E ho iniziato a pensare, dico, ma certo, se uno iniziasse veramente, perché poi è un problema è dire le cose con le parole e esserne intimamente convinti, se uno fosse veramente intimamente convinto nel dire, Signore, grazie per tutte le cose materiali che ho, per il mio reddito, per la mia casa, per la mia macchina, quanto vivremmo comunque meglio, visto che viviamo in un mondo dove le aspettative sono sempre più alte e sono sempre più portate, l'asticella dove l'asticella è sempre portata più avanti. Quanto potremmo essere magari più soddisfatti, sereni, contenti, in pace con noi stesso, con noi stessi per quello che abbiamo. Se rendessimo veramente grazie ogni giorno per la nostra famiglia, quanto saremmo più lieti o disponibili nel dare tempo, investire, cercare di stare insieme. Se dicessimo più volte grazie per mia moglie o grazie per mio marito, beh, sicuramente vedremmo un po' meno i difetti, vedremmo un po' meno i lati pesanti della convivenza. Saremmo una coppia probabilmente più solida e più felice, perché il rendimento di grazia ti porta a dire, Signore, grazie per mia moglie, e dopo è difficile stare lì a dire grazie, però poi dopo c'ha tutte queste, o il contrario. Il rendimento di grazia ti mette in una predisposizione di animo favorevole, una predisposizione di animo che ti porta a cogliere la bellezza delle cose. Così per i nostri figli dire Signore, grazie per i nostri figli è una cosa sicuramente bellissima perché ti mette di più nella predisposizione d'animo di dedicare tempo, energie, ascoltarli di più, capirli meglio, ma si può continuare e voglio continuare su questa elencazione. Così per i nostri giovani, rendere grazie per i genitori è una cosa importante perché si apprezza di più il tempo che si passa insieme, si apprezza di più la loro presenza, è più facile onorarli, rispettarli, ascoltarli, si crea maggiore armonia. Allora pensiamo a quello che abbiamo detto fino adesso. Se tutti i componenti della famiglia rendono grazie per la famiglia, per il marito, per i figli e viceversa, la famiglia è più armoniosa o no? Direi che è inevitabile. E andando avanti, i nostri giovani, se rendessero, oltre che nel rapporto con i genitori, rendessero più grazie per quello che hanno e per quello che sono, non sarebbe male, perché sono i figli del benessere, tutto quello che hanno è scontato e forse si aspettano sempre qualcosa di più e quando arriva sono contenti, ma non è che poi saltano dalla gioia, perché è un po' un diritto, perché è normale, perché ce l'hanno tutti. Allora, i nostri giovani, se fossero più attenti nel rendere grazie per quello che hanno, per rendere grazie per come sono, perché se il modello è il fisico della Chiara Ferragni, certo, magari a volte qualche problema si pone. Se il modello di riferimento è il bellone di turno hollywoodiano, qualche problema per i nostri ragazzi si pone. Ma se io rendo grazie per come sono, beh, forse vivo un po' meglio, forse non ho tante insicurezze. Forse sono più cosciente e consapevole di quello che sono, di quello che ho ricevuto e ne rendo giustamente grazie al Signore. Forse accetto di più e meglio non avere il fisico della Chiara Ferragni o dell'attore hollywoodiano. E quindi conseguenze pratiche. Se i nostri giovani fossero più riconoscenti e rendessero grazie il sabato quando vengono per l'impegno che i responsabili mettono, per il tempo che sottraggono alle loro famiglie, per l'attenzione e la cura che hanno nei confronti loro, se rendessero grazie quotidianamente per questo, forse sarebbero più presenti, più attenti, più contenti di essere insieme il sabato. Ma questo vale anche per le nostre chiese. Se noi fossimo più radicati nel rendere grazie per i nostri fratelli, per le nostre sorelle quotidianamente, forse anche qui tenderemmo a evitare di focalizzarci sugli elementi caratteriali, su quello che mi piace, su quello che non mi piace del fratello. Eviteremmo di più di parlare troppo o di mormorare a volte dietro le spalle. Saremmo sicuramente in armonia maggiore se ogni fratello e ogni sorella rendesse grazie del continuo per i componenti della propria chiesa. Se tutti i giorni rendessimo grazie di continuo per i nostri anziani, forse riusciremmo a accettare meglio, a seguirli meglio, a dare il giusto rispetto che meritano. E così, se rendessimo grazie tutti i giorni e del continuo per la nostra chiesa, perdonatemi, ma io vi dico che se qualcuno rende grazie come è volontà di Dio per la propria chiesa, forse non l'abbandonerebbe mai. Quindi le conseguenze pratiche su questo ci sono. Non è un precetto che nasce così sotto una qualunque verdura, messo lì, boh, e poi dopo, chissà, forse a volte sì, a volte no. Perché tendenzialmente noi rendiamo grazie di che cosa? Delle cose che ci piacciono, che ci arrivano, che sono buone. Signore, grazie perché ho avuto l'occasione di lavoro, grazie, ho cambiato la macchina, quanto mi piace, grazie perché ho fatto la. Siamo tendenzialmente diretti a ringraziare Dio solo per le cose che ci piacciono e che ci danno soddisfazione. Perché lì siamo gratificati e diciamo nella nostra ottica cristiana, Signore, grazie di questo che mi hai dato perché ci tenevo, bello, che è una cosa giustissima, è una cosa molto bella. Ma il rendimento di grazia non è solo su queste cose, il rendimento di grazia è su tutto. E sulle prove. E anche sulle prove, difficile, difficilissimo, ma quanto ne potremmo trarre beneficio? Perché allora la prova ti mette in quella situazione di rendimento di grazia dove tu in qualche modo utilizzi la prova per crescere. Quante volte io ho detto, situazioni dove clienti travolti dalla vita, situazioni anche brutte, ho cercato di trasmettere un concetto, usa questo momento per crescere, per migliorare, perché sennò la vita ti sconfigge due volte. Ti sconfigge perché tu stai passando questo periodo brutto e in più peggiori, perché la gente tende a inaridirsi, incattivirsi, guardare il mondo in modo negativo e quindi finisce per essere veramente sconfitto due volte. E allora quanto a maggior ragione deve servire per noi avere questo atteggiamento di rendimento di grazia anche nella prova, che sia un momento di crescita, che non sia solo una prova, perché solo la prova è la prova e ti mette in ginocchio e ti mette a metà o ti strata totalmente. Io questo non lo so, ognuno vive le sue prove nella vita e le sintesi si tirano alla fine. Ma se quel che ti sta succedendo riesci ad avere il giusto approccio, beh, sicuramente quello sarà un momento di miglioramento e di crescita. Così, chi è in un certo stato, renda grazie perché è in quello stato. E affidi la propria vita al Signore, perché dal rendimento di grazie è quello che poi nasce un affidarsi a Dio vero, onesto. E questo rendimento di grazie complessivo che incide sulla nostra vita, sul nostro spessore spirituale, ma anche nelle situazioni concrete della vita, è, se ci riflettete bene, quell'essere poveri in spirito del sermone sul monte di Matteo 5, beati i poveri in spirito perché sarà di loro il regno dei cieli, quel povero in spirito di chi si mette davanti a Dio e dice: Signore, tutto quello che riguarda la mia vita viene da te. Apostolo Paolo, prima Corinzi, se non vado errato, dice: cos'è che tu non abbia ricevuto? Allora perché te ne fai un vanto? E l'essere poveri in spirito vuol dire proprio avere quell'attitudine di umiltà davanti a Dio, di chi dice io non sono degno, tutto quello che ho ce l'ho perché viene da te. E badate bene che la gratitudine, e sto andando a conclusione in modo piuttosto veloce, la gratitudine nei confronti di Dio, il rendere grazie nei confronti di Dio, non solo rappresenta un atto di ubbidienza di cui dobbiamo tenere molto presente nella nostra vita, ma di per sé porta all'ubbidienza, ti aiuta nella tua ubbidienza davanti a Dio, perché la gratitudine per le singole cose porta alla riconoscenza e la riconoscenza non coincide con la gratitudine. La gratitudine è un qualcosa, si possono utilizzare come sinonimi, ma se volessimo essere precisi nell'analizzare i concetti, la gratitudine è riferita al singolo elemento, la riconoscenza è un sentimento duraturo nel tempo. In altri termini, se una persona in un momento della vita ci ha dato dei momenti di gentilezza, di presenza, di affetto, ci ha aiutato a capire delle cose, bene, noi sicuramente avremmo detto in quei momenti, avremmo detto: ti ringrazio, grazie per quello che stai facendo, per quello che tu mi hai dato. E magari questo genererà un sentimento di riconoscenza che durerà tutta la vita. Quindi la riconoscenza è qualcosa di più stabile, duraturo, prolungato nel tempo, per cui magari a distanza di anni, quando si ricorda quella persona, si dice: ah, sono molto riconoscente perché in quel momento della mia vita mi ha aiutato. E se la gratitudine è rendere grazie in tutti i momenti della giornata a Dio come proprio atteggiamento voluto, cercato, riflettuto, un qualcosa che ci accompagna quotidianamente nel tempo, si raggiunge quel sentimento di riconoscenza che si colloca in un contesto più ampio del nostro rapporto con Dio. In Ebrei 12:28 è scritto: perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. È quella riconoscenza che ci porta alla riverenza e al timore. Quindi, quando vi dicevo, attenzione, il rendere grazie è qualcosa che rappresenta un atto di ubbidienza, ma nel tempo aiuta a essere riconoscenti e obbedienti di più rispetto alla parola di Dio, perché d'altro canto è un po' inevitabile. Se ne vogliamo ragionare in soldoni, se io tutti i giorni dico: Signore, grazie per questo, grazie per quest'altro, grazie per quello che tu mi dai, grazie per la vita, è chiaro che nel momento in cui vado a fare qualcosa che non funziona bene, magari ci penso 10 volte e ci sto più attento, perché diventa difficile poi mettersi nella situazione di chi ringrazia, quindi dà atto di aver ricevuto tanto e poi non ripaga questa generosità con maggiore attenzione e maggiore riflessione. Quindi io credo veramente che il rendere grazie sia qualcosa di molto importante, su cui probabilmente io parlo sempre, voglio dire, in termini assolutamente personali, su cui a volte non si focalizza e si tende a limitarlo a determinate situazioni, ma non si estende a quella che è la nostra vita nel suo complesso e alle tante cose che tutti i giorni riceviamo da Dio. Per cui l'invito con cui vorrei finire queste riflessioni è: tre spunti origine da una parabola che conoscete benissimo, che è quella dei 10 lebbrosi, che si utilizza spesso proprio con riferimento alla gratitudine e a queste situazioni. I 10 lebbrosi vengono guariti da Dio, corrono verso il mondo per annunciare la loro guarigione, e questa corsa solo uno si ferma. Solo uno si ferma e torna indietro a ringraziare. E qui e Gesù dice: e gli altri? Allora, ecco, insomma, non c'è bisogno, penso che non ci sia bisogno di leggerla, credo che sia non conosciuta, conosciutissima, comunque è Luca 17, il capitolo di riferimento. Ecco, lì c'è questo momento in cui questo frena, magari me lo immagino che fa la nuvoletta e torna indietro. E dice: Signore, grazie. Allora, se noi immaginiamo che la nostra vita sia come una corsa, ma è una corsa, venendo su, ho incontrato Luca e dice: come va? Di corsa, perché tanto voglio dire, è una costante ormai della nostra vita, della nostra quotidianità, quello di essere sempre di corsa, quella corsa che ti impedisce di avere lucidità e di guardare con attenzione le cose. Bene, immaginiamo proprio la corsa di questi 10 lebbrosi come la corsa della nostra vita. Se è il caso, fermiamoci e torniamo indietro un attimo e iniziamo a ragionare in modo diverso, perché credo che questo possa essere e possa fare veramente una grande differenza nella nostra vita quotidiana. E sicuramente, sicuramente, se riusciamo a farlo in modo puntuale e con animo onesto e sereno e non soltanto con le nostre labbra, sono convinto che la nostra vita migliorerà tantissimo, non soltanto come persone, ma come famiglia, come coppie, come genitori figli, come chiesa, come adunanza. E questo credo che meriti la dovuta attenzione. Amen.